Amici di Radio Svat, bentornati. Maggio ci siamo, la corsa rosa, qui con me il Kaiser.
Ciao a tutti, ciao Barry.
Allora, arriviamo in questo Giro d'Italia finalmente con due top contender. Ci sarà anche sicuramente qualche altro contender, ma due grandi nomi finalmente, era un po' che non li vedevamo. Il campione del mondo Remco e Rogla, l'eterno leggenda.
Sì, finalmente dopo anni non mi viene neanche più in mente l'ultima volta che abbiamo visto un giro, forse sì, Rogla Nibali 2019, l'ultimo vero giro in cui si arrivava al giro con campioni già fermati e sulla carta pronti a darsi battaglia, e perché poi dal Covid in poi abbiamo sempre visto giri con outsider, con giovani comunque di talento forti, ma non ancora fermati, a parte Carapaz che l'anno scorso poi alla fine l'ha perso, ma comunque a inizio giro era il grande favorito, e finalmente quest'anno rivedremo e vedremo una lotta secondo me pazzesca, perché Remco e Rogla si scanneranno già dalla prima cronometro.
Arrivano tutti e due in grande stato di forma, almeno Rogla è un po' che non corre rispetto a Remco, però quelle poche gare che ha fatto sta volando. Remco, sì, gli è mancato il confronto diretto con Pogacar, però ha giocato praticamente alla Liegi, e io lo vedo super carico, anche se ho i miei dubbi su due o tre cose. In un grande giro come in una grande corsa a tappe come il Giro, perché io lo vedo da Tour de France, perché comunque non ha le scarpate che magari puoi trovarti in un Giro d'Italia come questo, come quella tappa che dirai tu poi la penultima, la cronometro, e ho un po' quei dubbi lì, che poi dopo la Vuelta ha dimostrato di poter giocarsela ovunque, pur soffrendo in qualche momento, però è sicuramente più maturo ancora dello scorso agosto, cioè sta crescendo, sta migliorando praticamente di mese in mese questo ragazzo.
Sì, sicuramente, la Vuelta ha dimostrato di essere di un'altra categoria rispetto agli altri. Comunque, non è vero che non avesse avversari, perché Massi in quel periodo volava, però il giro sono percorsi diversi e salite diverse. Secondo me, già se pensiamo alla tappa delle Tre Cime, dove faremo lo Svat Corner, e quando ti trovi una tappa con Giao e Tre Cime, soprattutto gli ultimi 3 chilometri delle Tre Cime, se ti si spegne la lampadina, veramente piovono minuti e veramente là vedremo differenze assurde tra chi riuscirà a tenere e chi invece salterà. E invece Rogla ha dalla sua, che comunque sia tanto che non corre, ma ormai alla Jumbo hanno dimostrato che nei loro camp è possibile avere una preparazione che ti fa andare ancora più forte che gareggiare, e secondo me volerà. C'è già, ha vinto tutte le corse di una settimana a cui ha preso parte, Tirreno, Catalunya, e aveva una pedalata pazzesca, e tutto starà da vedere chi dei due arriverà con più benzina agli ultimi due giorni, perché alla fine negli ultimi due giorni potremmo vedere un po' un replay dello scorso anno, perché tra Tre Cime e Lussari veramente chi arriva troppo in forma e troppo carico la prima settimana rischia di pagare alla fine, perché alla fine il giro è lungo, sono 3 settimane, e in un finale così non che bisogna andare piano all'inizio, perché se prendi troppo poi non rientri più, però alla fine è un giro che finisce all'ultimo metro dell'Ussari.
Parlando dei due top contender, prima di vedere chi potrebbero essere gli outsider, io guarderei il roster delle squadre della Sudal Quick Step e della Jumbo. Secondo te chi ha la squadra più forte? Cioè chi può supportare al meglio Remco o Rogla?
No, penso che non ci sia neanche partita, la Jumbo cioè, fa proprio un altro sport da questo punto di vista. Non che la Sudal sia messa male, ma quando hai atleti come Sepp Kuss che sai che in montagna può arrivare coi primi, se non giocarsi le tappe e stare assieme a Rogla fino a quando in genere fa la sparata e 2 chilometri al traguardo. Penso che Remco non abbia uomini così forti. Vedremo Masnada se farà un passo in avanti, però dovrebbe, cioè, se dovesse farlo sarebbe un po' una sorpresa, secondo me. E poi anche Cattaneo, penso che Remco conti molto su di lui, però la Jumbo sulle
Sì,
tappe dure parte con
non
un passo in
ha,
avanti.
cioè Remco non ha un uomo a livello di Sepp Kuss sicuramente, ma forse neanche di Tratnik, che Tratnik comunque ha dimostrato in passato di poter andare forte su qualsiasi pendenza per fare quel tipo di lavoro. Dopo la Sudal arriva comunque con Ballerini che è Ballerini, quindi tirerà tutti i metri di pianura possibile. Cerny che ha vinto l'altro giorno, o Jan Hirt, non ricordo, una tappa, quindi
Cerni
arrivano.
a Romandia, sì, la
Cerny
crono.
Romandia ha vinto una tappa, quindi arrivano in stato un ottimo stato di forma. Peter Cerny è sempre pronto. Van Wilder, abbiamo visto anche alla Liegi che ha lavorato bene, però non sono secondo me a livello veramente della Jumbo, perché. Quando ti presenti anche con Foss, che è campione del mondo a cronometro, e appunto Tratnik, poi Gesin, che ha un'esperienza decennale in questi giri, forse
Sì, no,
sì.
no, non che la Sudal sia una brutta squadra, perché se guardiamo anche la carta entità di Van Wilder, questi qua tra qualche anno veramente costruiranno una squadra totalmente intorno a Remco. Però non è neanche la Jumbo del Tour, perché la Jumbo del Tour è ancora un'altra
Cioè,
cosa,
ciao, sì.
però una Jumbo forte.
E appena sotto questi due, chi vedi tu?
Vedo Tao Geoghegan Hart che è andato forte al Tour of the Alps e voglio vedere, sono curioso di vedere se Tim Menaresman fa un passo in avanti, perché al Tour of the Alps non è andato fortissimo, però magari era perché è una fase di crescita, magari aveva caricato tanto prima per arrivare appunto al giro in super forma. E una Ineos forte, perché c'ha
Fortissima, secondo
Ganna,
me.
c'ha Garen Thomas, e c'è
Sivakov,
C'è
De
Sivakov,
Plus.
De Plus, che veramente se dove, cioè, quella è la squadra che giocando di fantasia potrebbe provare a far saltare il banco.
C'è tutta gente che rischia di essere, cioè se ci fosse una selezione sulle salite, è tutta gente che ha il motore per stare davanti facilmente, questi.
Sì, è chiaro.
Sì, loro si giocano di fantasia, poi avendo anche gente come magari Ganna e Puccio che cioè, capisci?
Poi
Una
Garen
squadra di
Thomas, secondo
motori.
me, a maggio non è mai andato fortissimo, perché ha sempre performato a luglio, sembrato forte al tour, e anche se lasciamo stare le cadute al giro, secondo me a maggio non è mai andato fortissimo, però uno che con l'esperienza da adesso, se dovesse anche uscire di classifica nella prima settimana, poi è uno che è un uomo squadra, che si metterebbe a disposizione dei più giovani. Ha l'esperienza per se andiamo a vedere cosa era successo quando ha vinto Guggenhardt, alla fine è stata quasi una cosa d'emergenza, perché il capitano non era lui, e poi sappiamo come è andata a finire.
Se posso dire una cosa su Thomas, che io lo amo, è un corridore che adoro, però ha detto una cosa che non so, non ricordo su che a che testata o che intervista fosse, ha detto praticamente che i giovani guardano troppo i numeri e non pensano a pedalare, detto da uno che praticamente ha fatto parte della rivoluzione dei numeri dei watt, ok,
Follia,
Gerez. Va bene.
cioè quella, ma
È
quella
come
dichiarazione è
quando
proprio.
Sagan, tipo un anno o due fa, diceva: i giovani di oggi in gruppo sono troppo spavaldi. Quando non si
Sì,
ricorda lui quando è
ok.
entrato in Cannondale, cosa fosse. Però vabbè, ci sta. Cioè, fa parte della chiusura degli sportivi. E Sì, io c'ho un po' di incognita, c'ho un po' di dubbi ancora su Tao perché c'ha questi su e giù e non sai mai quanto realmente sia il suo valore, però Gaza. Guai, che arriva con Almeida e McNulty.
Almeida secondo me è forte, l'ha già
Fermati, ah, sì,
dimostrato.
senti questa cosa ti dico, Kaiser.
Sì.
McNulty quest'anno avrà Shimano invece che Campagnolo, quindi si fermerà tipo 100 volte in meno a cambiare la bici, o forse non si fermerà mai, perché l'anno scorso si è fermato tipo non so quante volte. Vabbè, dettaglio tecnico.
McNulty è motorone grosso, che quest'anno verrà veramente l'occasione di far vedere se è un uomo da grandi giri da 3 settimane, perché abbiamo già visto i suoi dati, i suoi valori negli anni scorsi, e stavolta veramente non c'è Pogacar, è più libero, quindi vedremo se con le due crono e soprattutto anche nella crono finale se riuscirà a stare davanti. Può lottare per il podio, secondo me. E Almeida invece, boh, lo vedo sempre un po' al gancio, cioè sempre lì davanti, ma lo vedo sempre come corridore da quarto o quinto posto.
E come vedi la Bora con Vlasov? E sì, si presenta anche Bob Jungels, però vabbè, cacciatore di tappe. La Bora c'è qualche. C'è Aleotti anche l'eterno. C'è Lennard Kamna che ha vinto il Tour of the Alps.
Sì, Vlasov è quel corridore che se va
Non sai
forte in quella
mai, sì.
settimana è micidiale, perché anche lui, cioè, se arriva la terza settimana con la gamba che ha quando sta bene, è veramente pericoloso, pericoloso forte. E, il percorso gli si addice, e poi è uno di fondo e anche lui si può lottare per il podio.
Vorrei sapere poi la tua sorpresa, cioè chi hai in mente come sorpresa che può stupire, ma prima di dirti ciò, sto guardando adesso la start list dell'IF, che c'è ancora Rigo Urán e Jukkarty, ed è uno squadrone anche loro perché arrivano con Bettiol, Cepeda, Benili che arriva da uno
Sì.
stato di forma clamoroso. E c'è anche Magnus Cort che ste gare è sempre micidiale perché comunque uno che se arriva in uno stato di forma lo mantiene per 15 giorni. Anche loro che non sai mai cosa ti puoi aspettare, però se lavorassero un po' di fantasia sono sicuramente pericolosi.
Sì, beh, Carti, ti dirò che ha fatto quell'exploit, la Vuelta, in quel podio, poi però non si è mai confermato. Poi uno che impugna il 12 come l'ha impugnato lui l'anno scorso al Fedaia, guarda, no, non riesco a tifare per lui.
Concordo.
Però poi hanno Benili, che è forte a crono, e bisogna vederlo se sulle salite più lunghe, perché era finito forte sulle Ardenne, ma stiamo parlando disparate da qualche minuto e non salite lunghe. E poi ti dirò che la mia sorpresa era Schielmose della Trek, però non sarà il via.
Peccato quello,
E
sì.
quello era l'uomo che già dall'inverno si parlava gran bene, però. O che appunto per questa gran forma l'abbiano dirottato subito sul tour. E poi era il grande, come avevamo detto nello scorso podcast, era la grande occasione per Ciccone. E dopo essere andato forte nel corso di 3 settimane, come mai prima poteva essere la volta buona, e fuori per il Covid, sarà il karma che rincorre la Trek dopo la rescissione del contratto con Tiberi.
E io sono super felice di aver rivisto Jack Haga ad alto, alto, alto livello perché era un po' che non tornava su quei valori, su quelle prestazioni che ha fatto terzo al Tour of the Alps, un
Sì,
po'
ha già anche
altalenante,
provato Ha
però
provato anche a fare
comunque.
qualche allungo, qualche tappa, però lo vedo tanto passistone che va di ritmo, e mi sembra gli manchi un po' sto cambio di ritmo, sta sparata che hanno i corridori che stanno vincendo i grandi giri in quest'epoca.
T'ho perso un attimo.
Ti dicevo che
Jack Higgs, ti sembra che gli manchi un po'?
Mi sembra gli manchi un po' la sparata e quel cambio di ritmo che hanno quei corridori che stanno vincendo i grandi giri in quest'epoca.
Chiaro, certo. Sì. Non ho visto Cepeda. Non l'ho visto pedalare, ho visto i risultati.
Sì, anche lui aveva fatto uno scattino in una tappa e c'era la Ineos che faceva il ritmo e sono le classiche sparate da colombiani di 50 metri sul pedale e poi esplodere.
Kaiser, ma immaginati la riunione pre-gara della IF con i due ecuadoregni Cepeda, Caicedo e Rigoberto Urán.
Follia.
Con gli Ucarti, che cosa si diranno mai questi?
Ma secondo me faranno riunioni separate.
Rigo farà a Rigo Store a tutte le sue attività. Grande Rigo, però è sempre una figata vederlo nel Giro d'Italia.
Poi,
e sempre sarà lì alla battaglia.
Comunque va sempre forte.
Sì, no, mostruoso, mostruoso. Non corre da un po', sinceramente, non ho neanche visto, ma lui, cioè, non è uno di quei corridori che dici è in forma perché ha fatto dei risultati prima, cioè lui arriva al giro e sai che c'è.
Sì,
Tutto
vero,
qua.
Vero.
E sono curioso di vedere l'Eknesund perché arriva da una squadra norvegese che amiamo dalla 1X, ha fatto 3 anni nella 1X e piano piano sta salendo, è una squadra un po' non so che non mi ispira.
Sì, staremo a vedere. Alla fine, ormai stiamo vedendo ultimamente tanti norvegesi andare forte nelle categorie giovanili soprattutto e poi comunque perdersi un po' tra i grandi, perché anche alla fine se pensiamo a Boasson Hagen, quanto forte andava, poi alla fine non ha raccolto quanto il suo talento sembrava potesse raccogliere. Christoph, vabbè, lui è onnipotente, è sempre andato forte, ha vinto Corsoni, però per le grandi salite finora non si sono mai visti, vediamo se è la volta buona.
Per parlare di classifica generale ti dico solo due o tre nomi al volo e dimmi cosa ne pensi tu. Pinot ci sarà ancora?
No.
Pino, sempre Pino, però magari una tappa o qualche fuga da lontano la piazzerà sicuramente.
Sì, che poi l'altro giorno il Romandie è andato anche forte quando ha vinto Yates. Però, secondo me questi qua c'hanno un altro passo ormai.
E Pozzo Vivo?
Top 10.
Sempre lì, non sbaglierà
sì.
mai. E che altro? No, secondo me più o meno sono quelli i nomi. Parlando di velocisti, si presenta Mark Cavendish con la Astana. Non so bene come sia la gamba, ma secondo me
l'ho visto bene ultimamente quando ha corso e anche vinto. Quindi secondo me non vedremo gran squadre organizzate, quindi secondo me in Astana penso che si metterà addirittura a Moscon a farli nel treno e non ci sono tante altre squadre organizzate con i velocisti, quindi uno con la sua esperienza su certi arrivi poi come al giro dove bisogna un po' giocare d'astuzia può puntare a vincere una tappa sicuramente.
Sì, forse i rivali che avrà sono Gaviria, che finalmente è tornato.
Sì, ha fatto una sparata l'altro giorno che mi è sembrato di rivedere il Gaviria quando aveva vinto la Parigi Tour, che era partito in Quick Step, che era partito in meno 300 con una sparata allucinante e sta tornando bene. Anche lui può puntare a vincere una tappa, anzi deve puntare a vincere una tappa.
Gaviria, Matthews e poi comunque la Cofidis che ha con Sonny, con Cimo che potrebbe guidarlo davanti, però I nomi dei velocisti sono quei tre o quattro, ma io te ne dico uno che secondo me farà il salto di categoria, cioè farà il salto proprio cambierà passo, cambierà marcia, albanese.
Sì, è ora, perché ha dimostrato di andare forte su percorsi duri, che ormai abbiamo visto che i velocisti puri non esistono più, che i percorsi sono sempre più selettivi. Abbiamo visto anche Fedeli ieri a Francoforte arrivare terzo in uno sprint dopo una gara durissima, quindi Albanese è su quella strada e è ora sì che anche lui poi vinca una tappa.
Non so poi tu se l'hai sentito in notizie come arriva Vendrame, perché comunque che lui cioè non è
Sì,
velocista puro, ma comunque ha sempre dimostrato di piazzarsi quando
anche
appunto
lui,
in quelle tappe dure,
sì,
difficili.
stesso corridore, da percorsi selettivi, da volate di gruppi ristretti. Cercherà sicuramente la fuga in tante tappe, e anche perché secondo me, se, sia che dovesse prendere la maglia Remco o Rogla, comunque non vorranno spremere le squadre, lasceranno sicuramente andare le fughe quasi ogni giorno, come aveva fatto Tao a quel giro lì, e quindi deve approfittarne anche un corridore come Vendrame.
Io in generale comunque non vedo delle corazzate. Sì, la Jumbo forse è quella che potrebbe essere definita la corazzata di questo giro. Però ci sono tante squadre che hanno livello alto senza il campione del livello di Rogla o Remco, cioè come abbiamo detto Ineos, ma anche la IF o anche la Bahrain vedendola, perché
Sì,
vedendola
o la
bene
UAE.
comunque. O la UAE, e quindi da quel punto di vista potrebbe essere un giro aperto. E se le corse saranno come le corse che abbiamo visto in questo inizio stagione, che la gente inizia a partire a 100 km dal traguardo, si può fare di tutto.
Sì, anche se non so se rivedremo la stessa cosa al giro, anche perché quando corri con la maglia addosso non è che parti a 100 dal traguardo, e poi nei grandi giri sai che i 20 tappe non è che il giorno dopo non hai nulla, però certo è che uno come Remco, se sente la gamba, metterà la frusta alla squadra già nella prima ora di corsa, quello sicuro.
Noi saremo sulle Tre Cime di Lavaredo il venerdì 19 e anche Montelussari il giorno dopo. Tu cosa vorrai vedere? Cosa ti sogni di vedere passare davanti ai tuoi occhi?
Se penso alle tre cime, cioè, voglio vedere, cioè, vorrei vedere Rogla in maglia rosa e Remco con la maglia di campione del mondo addosso,
È vero, è vero, è vero, è vero.
perché c'è la maglia arcobaleno, cioè, vorrei vederla lì davanti, cioè, sarebbe quasi rovinare una foto, vederlo con la maglia rosa addosso anziché la maglia di campione del mondo.
Montelussari invece, io non conosco la salita, non conosco il percorso, la cronometro, ma hai detto molto dura, giusto? La
Sì,
penultima tappa.
c'è cioè lì veramente,
Cronoscalata.
se arrivi vuoto quella tappa lì veramente piovono i minuti da un tornante all'altro, perché sono più di 10 km sempre in doppia cifra e rampe, tornanti che tirano sempre in su e strade in cemento dove la bici non scorre neanche, follia.
E vedendo un po' la fisionomia appunto di sta tappa, mi viene in mente il Tour de France Rogla contro Pogacar quando Rogla nell'ultima cronoscalata praticamente.
No,
Potrebbe essere la sua rivincita.
il bello è che è ancora più dura, quello è il punto. Però sì,
Ma tu come lo,
è
cioè, ad esempio,
uguale.
io su una tappa del genere, Remco, ok, che è una cronometro. E quindi hai magari 10 km di sali e scendi prima dell'effettiva cronoscalata. Però rispetto a Rogla lo vedo un uno step sotto su sì, questo tipo di pendenze.
No, l'unica cosa che temo possa influire che è la durezza di sta tappa, di sta crono e soprattutto gli ultimi chilometri delle tre cime e ci facciano vedere un giro in cui stanno lì a controllarsi proprio per la paura di arrivare al gancio queste ultime due giornate e lì sarebbe brutto, però capisco anche i corridori, perché quando sai che negli ultimi due giorni, dopo 20 giorni, c'hai queste due cose così massacranti, è chiaro che cerchi sempre di risparmiare il più possibile.
E motivo in più perché c'è un motivo in più per le altre squadre di far qualcosa prima, da come la vedo io, cioè dal mio punto di vista, perché se io fossi nei panni di Remco Rogla, ovvio che penserei a quest'ultima settimana per tenere le forze in corpo e giocare tutte le carte alla fine. Però sai, se è una Ineos e comunque parti un gradino sotto e devi inventare qualcosa per andare a vincere, bisogna vedere se hanno voglia di vincere o di far podio le altre squadre. È tutta qua la differenza.
Sì, e ormai come abbiamo visto ultimamente il podio fa tanto comodo, quindi penso che andranno per il podio.
Purtroppo sì, perché questi punti ossia, vedremo battaglie per il podio e strategie per fare top 20, vedrai Kaiser.
Sì, follia, sì, veramente.
Ci sarà questo schifo qua. E vai, dimmi il tuo podio, sparami i tuoi tre pretendenti, cioè i tuoi tre, la tua previsione.
Rogla, McNulty, Remco.
Oh. McNulty mi hai proprio mi hai spiazzato abbastanza. Anche secondo me Rogla, Remco non lo tolgo dai primi due, e terzo io ci metterei, sai cosa ti dico, un IF, non so chi, ma metto un IF.
Ci sta.
Bene, però finalmente torniamo a seguire un giro con, come dire, gente che vale un Giro d'Italia.
Sì, campioni affermati. E
poi
non abbiamo parlato di Caruso, però...
Esatto.
Sì, me lo vedo lì tra i 5 e i top 10, dai.
Vi aspettiamo quindi sulle tre cime e vabbè, seguiteci, perché tanto noi comunque saremo una settimana a New York per la Gran Fondo, che è in concomitanza col Giro quando fanno la tappa di Crans-Montana e Bergamo. Lasciami fare un commento sulla tappa di Bergamo. Io non so perché RCS quando passa da Bergamo sia a Lombardia che al Giro d'Italia fa delle... Solo i bergamaschi si gasano su ste salite. Selvino, Valcà, Mira, solo loro si gasano. I nostri svat sono gasati, dicono ci troviamo sul Miragol. Ma cos'è che salite su? Poi sulle strade, meno male che li riasfaltano, perché quando vai nella bergamasca trovi delle robe... No, scherzo, poveri svat bergamaschi, però sì, non mi piacciono mai i percorsi di RCS.
E ci sarà rasfossa sulla strada, sicuro.
Sì, coi sacchi dell'umido a raccogliere sulle borracce. E detto ciò, abbiamo introdotto un po' di mondo amatoriale, facciamo un breve recap del mondo amatoriale, come abbiamo detto in questa rubrica amatori che mettiamo nelle nostre puntate podcast. Vai Kaiser, chiedimi quello che vuoi, perché so che hai tante domande da farmi e io
adesso
ho tante domande che mi sto facendo.
Allora. Partiamo, raccontami com'è andata la traca, in particolare ti chiedo perché non vediamo gente correre in body a una gara gravel, o meglio ne ho visti pochissimi sulle foto correre in body una gara gravel. Poi ti chiedo, possiamo paragonare la pannolanza del gravel a quella delle Gran Fondo? E poi ti chiedo ultima cosa. E ieri in un commento un ragazzo scriveva che le che il vero gravel è un'altra cosa, la track alla fine è una gran fondo su strada, dimmi il tuo pensiero.
No, allora i
body... Una gran fondo su sterrato, scusa.
Ti dico la verità, il body io l'ho proprio dimenticato perché doveva arrivarmene uno tutto nero, ma è arrivato oggi e quindi non ne ho preso su un altro, volevo correre col creazione ma non ce l'avevo. Per fortuna Zerbato, che è un nostro svat, aveva il body e quindi era uno dei pochi col body. In America corrono tutti col body, cioè le gravel in America le fanno tutti col body. Detto ciò, non pensavo sinceramente di vedere così tanto agonismo in una gara del genere. Sembra un'assurdità, ma io non ho mai fatto 200 km in bicicletta su strada, mai nella mia vita. E ho fatto un po' di gran fondo, un po' di gare in circuito con qualche piazzamentino, quindi più o meno so com'è l'andatura dei primi nelle gran fondo e nei circuiti in Italia, cioè l'ho provata sulla mia pelle. E io in quella gara lì sabato ho fatto 3 ore a 170 battiti. Non, cioè neanche in un circuito li faccio 170 battiti medi. Una roba folle, folle.
Sì, sì, ma infatti...
E
ma
Bettini,
credo...
che ha fatto settimo, ha fatto 167 battiti medi. C'è cioè gente che ha staccato Cortina, quindi sì... C'è da dire una cosa, cioè in Italia quando è arrivata l'idea del gravel, le aziende hanno iniziato a dire gravel, allora dobbiamo fare più tasche possibili sulle maglie, più tasche possibili sui pantaloncini, le ruote più larghe del pianeta, delle bici con gli ammortizzatori, no, no, cioè cagate del genere, no? E semplicemente, come ha detto quel ragazzo lì, non ha detto una roba sbagliata, cioè sono del gran fondo su sterrato. Sterrato difficile perché... Io ero in crisi, io sono andato per terra due volte, ma a piano, proprio a 10 all'ora, perché ero gonfiato sulla stratosfera, ero gonfiato, perché non volevo bucare, ma sono andato per terra. Comunque single track, roba veramente difficile, però nei tratti in pianura si andava a 40 all'ora su sterrato, cioè una roba, un gran fondo a blocco. Poi trovavi anche gente con marsupi e borse attaccate a destra e a sinistra. Tu mi hai chiesto se c'è la pannolanza, c'è più pannolanza a ste gare o le gran fondo in Italia. Se devo essere sincero, in quegli 800 partenti, per il contesto che era, ho visto meno pannolanza lì che alle gran fondo in Italia. Cioè se devo paragonare quegli 800... agli 8.000 che vedo alla Maratona delle Dolomiti, era molto più agonistica la gara di sabato.
Sì, ma sono d'accordo, ci credo.
Poi tutti super allenati e età media, siccome era 35 anni, cioè sarà stata 20 anni in meno rispetto alle Gran Fondo in Italia. E
sì.
Io ero super entusiasta, poi dopo stamattina mi sono svegliato e ho detto cazzo, però voglio fare un circuito perché alla fine... L'unico problema che hai di quelle gare lì è proprio, è una gara dove vedi solo il motore e la guida, non c'è tattica, non c'è scia reale, cioè molto, sono gare per, cioè se tu Kaiser vai a fare la 360 ti gasi perché i giri che fai te di 10.000 ore con 7.000 di dislivello è proprio il tuo pane e sei sempre lì ogni secondo a pensare dove devi andare con le ruote, cioè non puoi mai mollare di testa, è una roba pazzesca.
Certo.
Tutti super allenati, però sì, la pannolanza c'è sia nelle gran fondo che in ste gare. L'unica cosa che voglio dire agli italiani è che l'idea di gravel che c'è in Italia è totalmente diversa da quella che c'è all'estero, o almeno in Spagna e in America. Cioè in Spagna e in America è gente che mena, in Italia è turistica, tutto qua.
Sì, quello mi sembra anche a me da a vedere un po'. Cioè, che vedo se in Italia c'è tanto questa idea che quando uno smette di guardare i watt dice ah, ok, da domani mi godo i paesaggi, la natura, vado a fare il gravel. E quella è secondo me la peggior cosa, cioè proprio non capire che in realtà è invece uno sport dove uno come De Marchi apre già dal primo metro. E alla fine anche lì, alla fine io ho visto la tua bici gravel a Roubaix, e può essere paragonata a una bici come aerodinamica e velocità, una bici da strada di quanti anni fa? 8 anni fa?
Ma sì, no, ma cioè, per dirti, io ho visto la mia bici rispetto ad altro, ho detto, cazzo, ma alla fine devi prenderti una bici quasi che sembri una bici da strada, perché c'era gente con i manubri da 36 anche.
Sì, appunto.
C'era
appunto.
Ciadaga che ha vinto tappe al Giro d'Italia a cronometro. E era lì in body col manubrio da 36.
Ma infatti alla fine torniamo allo stesso discorso che alla fine anche la Parigi-Roubaix è una gara gravel.
E per assurdo, cioè, non lo dico neanche a me stesso perché è una bestemmia e non lo dico neanche a me stesso, ma l'ho pensato mentre la stavo facendo. Sembra di entrare nei settori del... cioè, ti sembra di fare una Roubaix. Una piccola Roubaix, diciamo. Più che una Roubaix, sai quale? La puoi paragonare al Trobroleon, per dirti. Perché
ecco,
sono più,
ecco, esatto.
A un Trobroleon. Molto esatto. Più tecnico, molto più difficile. Però sono gare che ti diverti. Cioè, io ero finito alla quarta ora, ero finito. Mi sono fermato un quarto d'ora in salita perché stavo per vomitare. Perché poi, vabbè, non sono allenato. Cioè, avevo 1500 chilometri, però ho voluto farla. Però anche quando sei finito ti diverti sempre e sei sempre lì, a differenza della strada, sei sempre lì che devi pensare a spingere, se no non arrivi più. No, volevo fare una menzione speciale poi a Licio, che in partenza mi ha chiesto come volevo fare il ritmo che volevo tenere. Io ho detto, Licio, io faccio, non so, voglio tenere il ritmo per fare 7 ore e mezza, poi tanto so che salto metà gara, ma voglio tenere quel ritmo finché riesco. E lui mi fa, ah, blocco, quindi, ok. Allora faccio un po' di Manfrins, praticamente ha preso la borraccia, si è ciucciato un po' di stato, e siamo partiti, ed è partito non a blocco, di più. Io ho visto gente che, come ha detto proprio lui, ha detto, c'era gente in VO2 Max che faceva, dopo 5 minuti di gara, era una roba scandalosa. E la roba assurda è che nella 360 sono partiti uguale, cioè
sì, beh, immagino
partiti a blocco anche così, però sì, particolare, vento bello e il giorno dopo c'è un sacco di gente ha detto, cazzo, devo comprare una bici gravel e venire a fare quella gara. L'unica gara che in Italia si può avvicinare a livello di agonismo a questa gara qua credo sia la Monsterrato, perché la gara di qualifica UCI Gravel, perché poi il resto sono tutte quelle gare che fai 3-4 giorni in giro, cioè non è il tipo di gara che intendiamo noi. Cioè
sì,
non...
sì, chiaro, è una scampagnata.
Sì, ti aspetto l'anno prossimo, Kaiser. Poi sì, per farmi un mea culpa e per pentirmi dei peccati che ho commesso sto weekend, andrò a farmi un circuito sabato, perché
follia.
La strada è la strada. Per parlare di altro mondo amatoriale, aspetta, non si può dire che è mondo amatoriale, perché c'era Paul Vos che ha vinto, che era un ex pro e fa praticamente il pro anche adesso. Cortina è stato staccato, ha preso un quarto d'ora. Ciadaga che corre per il team Rally, cioè, corri coi pro, anche quella lì è una roba bellissima.
Sì,
è una roba bellissima.
Ormai si è visto che alla fine... in gare così, che poi stanno prendendo sempre più piede, sempre più importanza, nei prossimi anni ne vedremo sempre di più andare a farla.
Guarda, non so quanto tempo hai, però facciamo un breve 5 minuti, dedichiamoli a questa cosa. Poi magari vedremo se avremo la voglia di fare una puntata dedicata. Basta sta pannolata delle categorie per età, è ormai dal 2018 che lo diciamo. Cioè... È ora che le categorie vengano fatte in base al merito, ai punteggi, e chi va forte deve meritarsi di poter gareggiare con i pro, quel livello lì, come fanno in America, in Inghilterra, in Francia, in tutti i posti del pianeta. Solo in Italia che ci sono i pro, gli amatori, e gli amatori sono divisi per età. E poi dopo uno scarso, come prendo ad esempio il DS, deve andare a correre con il Gaffuri di turno. Ma che senso
Follia.
Ha? Cioè, spiegami che senso ha. Io mi immagino un mondo dove il DS va al sabato a iscriversi al circuito
e vince
e vince contro Gio Di Stefano, Palva. È questo che l'agonismo, cioè, deve essere così per gli amatori. Non può essere che il DS si iscrive al sabato a una gara in circuito come ha fatto Imola l'anno scorso e fa un giro e si stacca. Non è giusto nei suoi confronti, perché uno che lavora da lunedì alla venerdì non si allena, non può competere con gente che si allena 20 ore a settimana. Quindi dobbiamo smetterla di pensare a sta roba del mondo amatoriale per categorie d'età e andare a ritirare i premi di categoria d'età. Dai, basta.
Sì, basta, basta.
Va bene. Adesso abbiamo inquinato la tappa, abbiamo inquinato la puntata del pregiro con queste cose qua. Vi aspettiamo al corner.
Sì, tutti quanti, tre cime di Lavaredo, più o meno un po' prima del 1,3 km, 1,4 km al traguardo, un po' quasi come 10 anni fa, stesso punto.
E faremo un contest tipo di uno sparo o qualcosa, una gara di
Sì,
bikepower come sempre.
la studieremo all'ultimo senza spoilerare niente.
E poi quando passerà il giro e quando passerà il giro e
Ma la cosa più pazza è aver ricevuto più messaggi per una storia sul Giro e sul motivo per cui è stato creato, sui pilastri fondanti di questa manifestazione. Che se non per i favoriti e quelli che fanno il giro vero.
ma sì, perché all'italiano alla fine gli interessa più criticare quello che non va piuttosto di amare quello che c'è. È sempre così. Quindi l'anno prossimo vi aspettiamo tutti alla traca e così almeno vedremo che il gravel non è panno e poi dopo andiamo la settimana dopo tutti a fare un circuito per pentirci dei peccati. Kaiser, ci vediamo settimana prossima. Magari facciamo degli open day. Iniziamo a dire così, lanciare un messaggio ai ragazzi. Faremo degli open day magari in concomitanza con l'inizio del giro
Sì.
qui in magazzino. E niente, siamo già a
Uscite
blocco. Siamo il 2 maggio e siamo già a blocco.
in body, lanciate i base layer, girate le leve e pedalate come si deve.
Grazie mille, grazie Kaiser e alla prossima puntata.
Ciao a tutti, ciao Barry.